Una mostra molto attesa, perché io penso che siano in molti a conoscere, tra l'altro l'ho letto anche all'inizio ed è verissimo, sono in molti a conoscere il lavoro di Escher perché magari ce l'avevano sulla maglietta o in un poster, però non sanno che era di Escher.
Sì, è vero, anche sulle copertine dei quaderni ancora oggi, insomma, sempre si pubblica una cosa di Escher perché è così particolare. Però poi il percorso dell'artista, la conoscenza diretta è piuttosto rara ancora, perché in realtà è un artista complesso, si è a volte, alcuni critici hanno addirittura detto che non faceva arte, che era un discorso particolare, troppo intellettualistico. In realtà no, Escher è un artista a tutto tondo e in più è un intellettuale, la sua formazione è strettamente artistica, lui è un allievo di questo incisore olandese che si chiama Samuel Isurum de Mesquita e che apparteneva all'ambito Art Nouveau dell'olandese.
Quindi. Infatti si vede soprattutto all'inizio del percorso questa
sì,
influenza.
C'è proprio questa impronta Art Nouveau che in realtà è stata poi, come lei sa, nell'ambito degli sviluppi della critica, a un certo punto Art Nouveau è diventato sinonimo di kitsch addirittura, questo nella seconda metà del Novecento. In realtà l'Art Nouveau è stato un periodo fecondo, estremamente fecondo, importantissimo, che tra l'altro da una parte ha prodotto Escher, dall'altra ha prodotto il futurismo, perché nasce da lì, ci sono delle evidenze, degli incroci fra Balla, fra Giacomo Balla, che qui peraltro sono documentati, e l'Art Nouveau, e che poi lui sviluppa il futurismo. Escher sta all'interno di questa problematica e quindi, pur essendo vissuto in un paese marginale da questo punto di vista, è invece proprio al centro della questione, quindi è un vero artista che poi si forma quindi prima in Olanda, poi viene in Italia dove ha una formazione doppia, da una parte è affascinato dal nostro paesaggio straordinario che è completamente diverso da quello olandese.
Si innamora proprio dell'Italia.
Lui dice questo è un posto meraviglioso. E io lo dico ridendo perché è una cosa che naturalmente ci inorgoglisce. E poi frequenta gli ambienti colti di Roma, frequenta Hermanin, che era praticamente il sottosegretario ai beni culturali di allora, che non esisteva come ministero, ma era così, frequenta Venturi all'università, quindi ha proprio una formazione storico-artistica, quindi pensare che sia un banale incisore o se no estroso, no, lui ha una conoscenza profonda della storia dell'arte, che riutilizza naturalmente quando ritiene opportuno. Il manifesto della mostra, che è appunto Mano con sfera riflettente, che è una delle sue opere più famose.
Ho visto che l'avete messo in relazione all'antica.
In relazione ai coniugi Arnolfini di Van Eyck, ma anche altre cose di Botus o altre cose che potremmo citare, è lo stesso Parmigianino, perché lui conosce proprio per studio queste opere, oltre alla tradizione fiamminga che naturalmente filtra sempre nella sua preparazione. E quindi quando fa una scelta, è una scelta molto meditata, molto profonda, che va recuperata, e questo è uno degli aspetti che la mostra propone al pubblico. Non soltanto il percorso di Escher, ma una serie di confronti con opere in riproduzione per due motivi. Uno, perché naturalmente avere alcuni originali avrebbe comportato un percorso molto più lungo di attesa per la realizzazione della mostra, e un altro perché poi si vuole dare a questi confronti, diciamo così, un registro un pochino più basso, perché il protagonista è Escher e quindi è giusto riproporli in riproduzione, splendide riproduzioni naturalmente, che ci permettono immediatamente di comprendere qual è il legame.
Che gli elementi importanti in Escher siano queste decorazioni arabesche che aveva visto a Granada,
certo,
che l'hanno influenzato,
certo.
E poi questa fascinazione per l'ignoto, per
assolutamente due punti centrali, sì, l'infinito, l'ignoto, il mistero sono alla base del percorso di Escher, e lui si spinge verso queste figurazioni reiterate sul piano, del quale ora parleremo brevemente, proprio per il mistero di questa situazione, che ha una matrice però anche questa Art Nouveau. In mostra è esposto una splendida cartella stampa di Coloman Moser, detto Colo Moser, che è uno dei fondatori della secessione viennese, che in qualche maniera anticipa Escher. Escher non lo conosceva, ma lo conosceva attraverso l'Art Nouveau e il fondo comune culturale fra l'Art Nouveau e Colom Moser. Ma in realtà l'Art Nouveau utilizza questi elementi figurati, per esempio dei corvi che diventano appunto carta da parati, cioè una ripetizione sul piano, oppure stoffe per mobili, oppure stoffe per pareti, oppure carte da risguardi. Questa idea della decorazione estesa.
Assolutamente. Ce l'abbiamo qui davanti, tra l'altro, nell'allestimento.
Esattamente. Poi quando purtroppo va via dall'Italia nel 1935, naturalmente
va via per il fascismo, mi sembra, lui va via per il clima
perché suo figlio ritorna a casa vestito da piccolo balilla, e questa cosa lo preoccupa molto, perché essendo una persona di grande sensibilità e intelligenza dice: se militarizzano mio figlio che ha 8 anni, evidentemente la nazione va verso un percorso che io non posso condividere.
Infatti la lascia a malincuore l'Italia.
La lascia molto a malincuore, e scrive sul suo diario dicendo: lascio questo paese, ma non posso più interessarmi a nessun altro paesaggio, perché non mi interessa. Cioè, una cosa di fascino come il paesaggio italiano io non la trovo nel mondo.
Come un innamorato che lascia la sua innamorata, però non pensa ad altro che
basta, non ci sono più donne, diciamo così. e quindi dice: mi rivolgo alle mie immagini interiori. Nelle sue immagini interiori c'è questa idea della ripetizione del modulo sul piano, cosiddetta piastrellazione o tassellatura o tassellazione, che dir si voglia.
Ma scusi, questo scomporre lo spazio e creare delle atmosfere fantasiose, irreali, da dove gli viene?
Attraverso questo discorso del mistero del perché si riesca a dividere un piano in maniera con il modulo più strampalato del mondo, e lo riesce a dividere comunque in pezzetti tutti uguali, per lui è un mistero della natura, e quindi va a cercare nella natura i misteri della geometria che sta dentro la natura. C'è una bellissima incisione di un soffione che è praticamente una cupola geodetica, da come è fatto, da come è realizzato. Lui riesce a estrapolare la geometria dalla bellezza della natura.
Poi c'è quell'opera L'Unione, che è una cosa meravigliosa, di questi due, un uomo e una donna, nel vuoto del cosmo.
Quelli sono due ritratto idealizzato suo e della moglie Jetta Humiker, che era italiana, era milanese, tra l'altro.
Non era svizzera?
Di origine svizzera, ma nata a Milano. Quindi proprio siamo proprio al posto giusto. E lui è innamoratissimo della moglie, la conosce in Italia, la conosce a Ravello, quindi si immagini con tutti i fiori, il mare, il profumo, che è una cosa meravigliosa, se la sposa a Viareggio e poi non la lascerà mai, anzi sarà poi lei a lasciare lui, perché diciamo così, il risvolto del carattere di Escher era una persona che non aveva nessun problema economico, non l'hanno mai avuto, lui e la moglie erano figli di di famiglie ricche, bene, benestanti, sì, eccetera, però una persona che non sviluppava bene il suo lavoro da questo punto di vista, anche se poi ha avuto grandi successi anche economici, ma nell'ultima fase. E al contrario, però, era sempre molto preso da questo lavoro, e pur essendo un ottimo padre, un ottimo marito, però a un certo
difficile
punto
poi
è difficile comunicare,
lui.
Una persona un po' chiusa, un po' ipocondriaca, un po', diciamo, dedita al suo mondo. Quando c'era quella casa a Roma, nella quale è stato, che sta tuttora, esiste, sta via Poerio, e il Comune di Roma fra breve metterà una targa su sollecitazione nostra, nella quale peraltro aveva disegnato i pavimenti che sono esposti qui in mostra, si chiudeva nel suo studio e ci rimaneva due o tre giorni,
viaggiava
nel suo mondo, poi scendeva per mangiare. Quando aveva finito, tutti i figli e la moglie andavano a vedere il capolavoro appena fatto e ricominciava la vita, fino alla prossima chiusura nello studio. Però in mezzo c'erano anche i viaggi, alcuni fatti con la moglie, ma alcuni molto scomodi, fatti da solo con il suo amico Joseph del Riverio, che è un incisore svizzero che lui ha conosciuto a Siena, e quindi lo portavano via dalla famiglia 3-4 mesi, perché viaggiare in Italia negli anni 30 non era come oggi. Lui viaggiava a torso di mulo con le corriere di allora, con qualche treno, molto a piedi, per andare a pescare tutti questi paesaggi straordinari che dall'Abruzzo alla Sicilia, poi è stato anche a Venezia,
che poi diventavano il soggetto
delle sue incisioni dedicate ai paesaggi romani, ma poi sono rientrati nelle grandi incisioni note di Escher, Belvedere allo sfondo che è abruzzese. Metamorfosi 2, che è un'opera notissima, finisce con il paesino di Trani, con il Duomo di Trani, con il Duomo di Atrani, dove è andato a sposarsi, tra le altre cose, cioè dove ha fatto il viaggio di nozze. E quindi questo amore per l'Italia lui se lo porta dietro anche, diciamo così, nella parte matura, però diventa l'elemento di contorno, non è il soggetto del paesaggio. Il soggetto dell'opera è il suo mondo interiore, pieno di mistero, pieno di aberrazioni, di questo spazio dilatato e compresso nello stesso tempo,
con tanta geometria,
architettura, assolutamente sì, e quindi tutto questo costruisce. C'è una lunghissima schiera di artisti contemporanei che lo imita e che può essere ampiamente documentata, insomma, questa ripetizione del modulo. Addirittura ci sono artisti che hanno poi creato un software per fare dei moduli geometrici al computer, quindi Escher ha anticipato tutta una serie di cose, incluso per esempio il percorso che poi dei frattali, che lui anticipa, intuisce e mette in alcune delle sue incisioni. La sua capacità grafica è così elevata che è praticamente identica a quella del computer di oggi, quindi è un contemporaneo ancora avanti rispetto a quello che noi riusciamo a fare, pur avendo fatto tutto questo negli anni 40, 50, 60.